anche la dottoressa Beatrice Coronato, ecco, che ci ha spiegato le motivazioni personali come psicoterapeuta, ecco, e dal vissuto di come è arrivata appunto alla lavorazione di questa parte psicanalitica, psicoterapeutica, che ci permette di essere ulteriormente approfondita attraverso l'esperienza di Paolo Origliano, dottor Paolo Origliano, che ha scritto diversi libri, l'ultimo Curare i gay, oltre l'ideologia riparativa dell'omosessualità, Gesù e le persone omosessuali, tra l'altro un bellissimo dialogo con 8 teologi, biblisti, evangelici. E per noi Filippo Emanuele, per esempio, è stato molto importante la sua scrittura, la sua analisi con un testo bellissimo come Amori senza scandalo, che è un testo ancora del 2001 in cui veramente questa tesi che sostiene dell'amore omosessuale, dell'amore eterosessuale, che nascono tutti e due da un'unica, potremmo radice, pur avendo una forma diversa, è effettivamente molto bello e molto importante. Quindi lascio a lui la parola per allargare la riflessione dal testo alla realtà di oggi.
Buonasera a tutti, si sente bene? Sì? Si sente in fondo? Perfetto. Buonasera a tutti, grazie agli amici di questo invito, e davvero io sono, non sono parole di prammatica, veramente sono molto felice di essere qui con voi per tante ragioni che ora cercherò di, e che implicano naturalmente il motivo per cui siamo qui questa sera. Innanzitutto il libro di Beatrice e Damiano. Questo è un libro che io ho appoggiato sin da quando loro mi hanno mandato le bozze, perché bisogna capire bene delle differenze qualificanti la fatica, secondo me, enorme, ma anche la gioia del pensiero, l'innovazione del pensiero che i due autori mettono in queste pagine. Perché questo dice moltissimo delle nostre vite e soprattutto del nostro futuro. Permettetemi di fare un passo indietro e di delineare con poche parole, pochi tocchi, due episodi, uno pubblico che riguarda immagino anche voi, e uno invece molto privato. Quello pubblico, vi ricordate gli attacchi razzisti recentissimi negli Stati Uniti, che hanno provocato delle vere e proprie stragi nei confronti degli afroamericani, di gruppi, di comunità di afroamericani. Chi ha letto la stampa, chi ha ascoltato bene queste immagini, si è messo in ascolto di queste immagini, dei commenti che anche le televisioni riportavano, avrà notato sicuramente un dato illuminante e molto spiazzante. Io credo che nella vita dobbiamo tutti cercare di essere sensibili alle cose che rompono la continuità del nostro pensiero, degli assetti costituiti. Moltissimi commentatori, anche in Italia, si sono meravigliati, ma non hanno, secondo me, la struttura per interrogarsi radicalmente sulla persistenza del pregiudizio razziale negli Stati Uniti. Una persistenza ubiquitaria, profondissima, violentissima, i superlativi ci stanno tutti, fino ad arrivare all'omicidio di massa nei confronti di persone appunto che hanno disbagliato solo il colore dei caratteri, diciamo, estrinseci e di superficie, per così dire, in qualche modo negando la loro esistenza umana. Ma il punto è questa meraviglia di coloro che consideravano che appunto questo pregiudizio fosse completamente superato e addirittura regredito, e invece con una virulenza omicida torna alla ribalta. Secondo episodio invece della sfera un po' personale. Io ho molti amici che frequento moltissime in cene, diciamo, molto vivaci e amene. E in una di queste ultime cene, a casa di un mio amico che fa lo scienziato, è uno scienziato molto importante, molto bravo, di livello, è stato a vincere un premio che gli americani non danno a nessuno, solo a cittadini americani. Questo mio amico ha vinto, che è veramente molto bravo, più altre persone, tutte molto titolate, tutte molto... E la discussione è calata sugli ebrei. E io ho assistito attonito ad un fiorire in questo consesso molto progressista, molto aperto, internazionale, di persone ipercolte, iperavanzate e con un'esperienza straordinaria e invidiabile, quindi avevano tutte le carte in regola, per così dire, e ho visto un fiorire improvviso, drammatico, di pregiudizi antisemiti, di vario, con varia declinazione, con varia tinta, con varia profondità e con varia virulenza. Ma c'erano queste asserzioni, queste dichiarazioni, questi convincimenti, spiazzando ancora una volta me. Addirittura questo mio amico è ebreo lo stesso ed esprimeva delle grosse, secondo me, perplessità del tutto mistificanti nei confronti del popolo ebraico. Perché queste piccole deviazioni? Siamo in pieno libro di Beatrice e Damiano, perché questo è un libro importantissimo, perché si fa carico di smontare dall'interno, di articolare dall'interno di due, come dire, importantissime, certamente su piani diversi, evidentemente con ambiti diversi, comunque due strutture categoriali del pensiero, due visioni, due modi di credere e di proclamare anche la verità. E questo libro introduce una via alternativa, delle vie alternative, propone, ipotizza e invita a discutere di strategie conoscitive, di percorsi conoscitivi, di ipotesi dentro la visione appunto cattolica e dentro la visione psicanalitica. Per quanto riguarda Beatrice, questo è un tentativo veramente, io lo dico senza, è un tentativo molto importante e da studiare accuratamente. Allora, per molti di voi che non sono evidentemente addetti ai lavori, è incredibile la resistenza, la incapacità, la rimozione, l'opposizione che gli ambienti psicanalitici hanno condotto nel riconsiderare semplicemente l'esistenza e l'interiorità delle persone omosessuali. I psicanalisti hanno condotto per decenni, decenni e decenni una operazione di strutturazione pubblica di quelli che erano i pregiudizi, gli stereotipi, il sapere spicciolo e comune, quindi per così dire diffuso in tutti gli strati della società, e hanno fatto diventare questi pregiudizi, queste precomprensioni, queste distorsioni sistematiche, l'hanno fatto diventare verità scientifica e clinica. Hanno dato il crisma della scienza più alta, quella che si occupa dell'interiorità delle persone, hanno, per così dire, dato la conferma e il sigillo della scienza, presupponendolo definitivo, imperituro e inattaccabile, a quello che era la negatività prescritta e imposta sulle persone omosessuali, in virtù dell'utilizzo del tutto mistificante, distorto ed errato, perché lì volevano arrivare, di tutte le categorie su cui si fondava e si fonda il pensiero psicanalitico. C'è in atto attualmente un processo di revisione drammatico. due soli titoli. Uno è il capitolo nel mio libro ormai di 11 anni fa, Gay e lesbiche in psicoterapia, fatto da Lingiardi e Luci, che è un capitolo molto importante in cui cadono letteralmente in pezzi, in polvere, tutti i concetti di queste costruzioni fantastiche, denigratorie e sostanzialmente persecutorie da parte del... Ma non c'era nessuna visione alternativa, non c'era una modalità alternativa, non c'era un modello, non c'era un percorso conoscitivo, non c'erano nuove categorie, non c'era un nuovo sguardo. L'ultimo, che è un libro che ho presentato pochissimi giorni fa a Milano, di una psicanalista di un gruppo importantissimo che si occupa di adolescenti, la dottoressa Gesuè, è un libro appunto su omosessualità, psicanalisi e creatività, pubblicato da Mimesis. Ancora una volta si assiste al crollo delle certezze, allo sfarinarsi, alla totale inservibilità di queste categorie, ma non c'è una capacità alternativa. Ebbene, Beatrice Brogliato ci presenta dall'interno dello sguardo del percorso psicanalitico gli snodi fondamentali per capire come si possa adire tutti insieme, pazienti, persone omosessuali, clinici, terapeuti, psicoesperti, si possano intraprendere dei percorsi di percezione, di concettualizzazione, di interpretazione e soprattutto di cura delle persone omosessuali, una cura che va nel senso di una liberazione, che va nel senso di una emancipazione dalle categorie oppressive che molte volte le persone omosessuali albergano al proprio interno, che hanno assorbito dall'ambiente e che sono diventate parte della loro costruzione personologica. Beatrice ci fa vedere, a proposito del narcisismo, a proposito dell'Edipo, a proposito di tutte le fasi di maturazione, a proposito di tutto quel macchinario incredibile che da Freud in poi noi tutti utilizziamo, volenti o nolenti, per concettualizzare lo sviluppo psichico e i percorsi individuali di crescita, maturazione e affermazione di sé, e fa vedere come non ci sia dentro la teoria psicanalitica stessa nessun obbligo a perseguire un percorso di persecuzione, di autodenigrazione, di autosoppressione, di autoemarginazione. Ed è uno dei pochissimi, l'unico libro in Italia, lo ribadisco con forza, che io ho trovato leggendo tutto quello che si può leggere nella letteratura italiana, europea e anche nordamericana, che davvero fa vedere questa capacità alternativa, propositiva, perché questo, io lo voglio sottolineare con grande forza. Torno al mio punto iniziale. Perché come si superano i pregiudizi? Questo è il problema. Come si superano le visioni persecutorie, oppressive, denigratorie o francamente insultanti? Questo è un problema che tutti oggi dobbiamo porci per non trovarci nella situazione di meravigliarci stupefatti della persistenza rocciosa, durissima, violentissima di pregiudizi che si presume siano passati. Allora, qui c'è un'ipotesi molto importante. I pregiudizi muoiono e vengono annichiliti, vengono annullati realmente quando si è in grado di costruire, proporre e praticare uno sguardo completamente alternativo, uno sguardo costruttivo, propositivo, uno sguardo in positivo che sia in grado proprio di illuminare un mondo diverso. Se noi ci illudiamo come singoli e come comunità che i pregiudizi, la lotta ai pregiudizi consista solo e soltanto nel cercare di togliere forza, consistenza, dignità, senso ai pregiudizi, noi rischiamo di illuderci, perché i pregiudizi, secondo me, si superano solo e soltanto quando si dispone di uno sguardo, di una visione, di un ascolto e di una capacità di leggere l'integrità degli altri. Attenzione, non è una lotta semplice. Non è una lotta semplice, non è una lotta, come dire, da condurre solo negli specialisti. Ecco perché l'importanza di questo libro. Voi non immaginate, piccolo aneddoto, sto parlando troppo? Sì, piccolo aneddoto, alla presentazione di questo libro c'erano tutte, naturalmente, i grandi big delle scuole psicanalitiche, che sono potentissime. Sapete che Antonino Ferro è uno dei grandi leader culturali nel campo, lo sapete, ma comunque Antonino Ferro è uno psicanalista italiano importantissimo, è uno dei maggiori leader mondiali del movimento psicanalitico, quindi di che cosa stiamo parlando? Ecco, l'autrice stessa di questo libro, che quindi si presume che abbia studiato tutto lo studiabile, se no uno non scrive un libro, secondo me, era meravigliata che io parlassi di terapie riparative. Era meravigliata che ci fossero delle persone, che ci fosse il problema, che ci fosse il fenomeno delle terapie riparative. E le terapie riparative, tenete presente che sono uno dei punti su cui si è sviluppato un enorme dibattito mondiale, con pronunciamenti di tutte le società scientifiche della psicanalisi, della psichiatria, eccetera, eccetera, con documenti importantissimi. C'era un movimento mondiale, fondamentalista, a partenza americana, che ha cercato praticamente di insediarsi, e cerca tuttora, per esempio nella Russia di Putin, che non a caso sta conoscendo una reviviscenza oppressiva, persecutoria, criminale nei confronti delle persone omosessuali. Sono proprio i propagandisti delle terapie riparative. Ebbene, questa persona che ha scritto un libro non valutava, non sapeva neanche delineare la consistenza, l'importanza delle terapie riparative. Ecco perché io penso che un capitolo come quello scritto da un capitolo nel libro, di i capitoli della parte psico scritta da Beatrice in questo libro, veramente andrebbero pensati, e io lo faccio anche in occasione di questa presentazione, tutte le volte scopro delle informazioni, delle interpretazioni e delle vie di pensiero, perché tutti noi dobbiamo impadronirci delle categorie, degli strumenti di analisi, di pensiero, di elaborazione delle questioni, delle domande e delle strategie, sia di oppressione e sia di emancipazione, perché questo è un altro insegnamento, ahimè, che la storia ci consegna: la liberazione e liberazione di tutti e per il bene di tutti e di ognuno, non può essere delegata solo a piccoli specialisti.